quell'incredulo e incantato rappresenta sicuramente una definizione di una terra che è ancora incredula per quanto riguarda per quello che sta accadendo nei territori, cioè che ancora non si rende conto della questione, che la questione mafiosa è una questione settentrionale, ed è incantato da questo mito di una terra piena di anticorpi, ma che di anticorpi, diciamo, indagine dopo indagine, indagine dopo indagine sembrano comunque veramente pochi. E quindi, diciamo, questa citazione viene proprio da lì, e anche il titolo, no? Cioè, quelle terre che hanno rappresentato, diciamo, la culla, la patria dei diritti civili, la patria anche della resistenza, quindi della lotta al nazifascismo, terre dai forti valori, di fronte al fenomeno mafioso ed economico, quindi di fronte all'economia mafiosa, non ha trovato più non ha alzato più quei muri che un tempo alzava per, diciamo, combattere le disuguaglianze e le distorsioni, no? Quindi questo è incredulo per una terra che è incredula per quanto riguarda quello che sta accadendo. È incantata nel senso che guarda se stessa ancora incantata come un mito inavvicinabile dalle mafie, che non è così però.
Senti, intanto comincio col dire, ma lo abbiamo già ascoltato, insomma, dall'incipit proprio di questo tuo lavoro, è un libro che ha uno stile narrativo, questo è lo stile, è il registro che tu hai scelto per raccontare tutte queste vicende che hanno attraversato. Che periodo, Giovanni, tu analizzi? Attraverso, però, ecco, qui volevo arrivare al punto, delle fonti puntualissime. Tu hai letto una montagna di carte per realizzare questo libro.
Una montagna che è ancora sulla mia scrivania, però, diciamo, è stato un lavoro duro, chiaramente. Un anno e mezzo di lavoro, solo il libro, ma è stato un lavoro anche, diciamo, che è quello del cronista che ho sempre fatto, quindi, insomma, non le due cose si sono unite. Chiaramente nel libro però ho voluto dare ho utilizzato un registro diverso proprio perché ritengo che il libro sia qualcosa di diverso da un articolo di cronaca, e ho preferito, ho tentato più che altro, di trasmettere al lettore una sensazione di empatia, di farlo ritrovare in certe dinamiche. Per fare questo ho scelto dei personaggi anche che sono attorniati, diciamo, da fatti reali, certi, frutto di carte giudiziarie, eccetera. Però molte volte, riportando le carte, i cittadini o i lettori comunque non riescono a immedesimarsi su quell'argomento, quindi penso che ci siano dei personaggi che possano fare questo, cioè trascinare il lettore nella storia. Trascinandolo si riescono a capire anche meglio certe dinamiche.
Tra i personaggi che tu racconti in uno dei capitoli, e danno anche il titolo a uno dei capitoli, per iniziare proprio dall'Emilia Romagna, i primi personaggi di cui volevo chiederti sono le sorelle di Omertà, nello specifico Angela Diano e Barbara Crisci. Questi sono due dei personaggi, appunto, che tu poco fa hai spiegato, diciamo, nel loro senso. In questo caso sono personaggi davvero molto reali, da cui tu prendi spunto per raccontare delle vicende.
Sì, il capitolo Sorelle d'Omertà è innanzitutto bisogna dire che cosa significa Sorelle d'Omertà. Sorelle d'Omertà è un grado dell'andrangheta, che nella gerarchia andranghetista si dà alle donne fedeli e sottomesse, diciamo, al volere dei capi bastone. E Sorelle d'Omertà sono le donne che portano avanti i segreti inconfessabili dell'organizzazione mafiosa. Quindi, diciamo, questo è il significato di Sorelle d'Omertà, che io ho trasportato chiaramente anche per le altre organizzazioni, per dare un po' l'idea che anche altre donne, anche nel nord Italia, gestiscono gli affari dei mariti, dei fratelli, del clan in generale. Quindi, diciamo, sono, una volta che viene a mancare, diciamo, la figura maschile, o anche con la figura maschile, ci sono donne che diventano amministratrici di impresa mafiosa, no? E in questo senso rimangono sorelle d'omertà, rimangono sorelle d'omertà perché mantengono i segreti familiari del clan senza rivolgersi appunto all'autorità giudiziaria, tanto che nel libro il capitolo successivo, no, a questo è Lea e Denise. Lea e Denise hanno una storia completamente diversa dalle sorelle d'omertà. Lea e Denise sono quelle che collaborano con la giustizia e cercano di assicurare giustizia, mentre le sorelle d'omertà è il contrario. Tra queste sorelle d'omertà di cui, diciamo, parlo nel libro c'è Angela Diana, Maria Capone, che sono rispettivamente figlia e moglie di Raffaele Diana, detto Rafilotto, e referente per il clan dei Casalesi a Modena per lungo tempo, arrestato dopo una lunga latitanza, e insomma è Barbara Crisci, che è la moglie di Giuseppe Caterino, detto Peppinotto, anche lui capozona di Modena prima di Diana. Insomma, sono loro che, una volta arrestati i mariti, continuano a gestire gli affari di famiglia senza mai essere sfiorate dal dubbio di collaborare con la giustizia. Ecco, sono le donne che chiaramente quando gli arresti si fanno sentire, ripeto, tocca a loro. E a quel punto la donna è di fronte a una scelta: abbandonare, assicurare un futuro migliore ai figli, abbandonando quelle logiche, oppure proseguire e mandando i figli chiaramente al martirio, alla morte.
Uno stile narrativo, dicevo, perché io ieri ho avuto modo proprio di l'altro ieri di leggermelo tutto d'un fiato questo libro, perché è un libro che si legge con una facilità incredibile ma anche una densità di racconto incredibile. Dunque si legge con grande facilità perché lo stile è narrativo, tuttavia non è naturalmente un romanzo ma è ben dettagliato proprio dal fatto, come dire, sostanziato questo dal fatto che quella montagna di carte tu hai analizzato e la riporti, sai renderla, diciamo, come dire, perfettamente leggibile anche da chi normalmente non può naturalmente rapportarsi con documenti che arrivano dai tribunali piuttosto che dagli uffici dei carabinieri o della polizia, dai verbali. Proprio in questo senso sono estremamente interessanti due capitoli, e qui ci trasferiamo in Lombardia, dove tu racconti appunto di discoteche, gestione della sicurezza, traffico di stupefacenti, nello specifico di cocaina, riciclaggio. E dove siamo? Siamo a Milano e siamo nelle discoteche più famose, quelle cosiddette dei VIP, no? Che i giornali scandalistici raccontano in questo modo, l'Hollywood per esempio. Ecco, sono due capitoli dove tu racconti Disco 'Ndrangheta e All 'Ndrangheta. Questi sono i titoli dei due capitoli, Giovanni.
Sì, sono significativi questi due capitoli perché ci portano in una dimensione che è quella dell''ndrangheta da sballo, no? Un'ndrangheta VIP, un'ndrangheta che si rapporta con l'Elemora, tanto che uno degli arrestati nell'operazione Redux Caposaldo di cui parlo, tale Paolo Martino, è ritenuto un 'ndranghetista di quelli pesanti, ma un 'ndranghetista del terzo millennio, quindi incravattato, ben vestito, con amicizie altolocate e politici, diciamo, e conoscenze politiche. Lui è intercettato più volte con l'Elemora. Perché? Perché la gestione della sicurezza nelle discoteche lombarde, ma non pensiamo che qui sia diverso, ecco, è affidata agli uomini della 'Ndrangheta, ma non lo dico io perché l'ho sognato, lo dicono appunto le carte, lo dicono le carte sui Pesce, la cosca di Rosarno, che a Milano poteva contare su una rete, diciamo, di buttafuori. E perché sono importanti, diciamo, è importante la presenza nelle discoteche di queste persone? È importante, lo spiego nel capitolo Disco 'Ndrangheta, perché all'interno della discoteca importante, per esempio prendiamo il Madison di Milano quando apparteneva alla 'Ndrangheta di Coco Trovato, no? Del figlio, del figlio. E il Madison all'interno di una discoteca la 'Ndrangheta realizza i suoi scopi principali. Tutto in un luogo. Avviene il traffico di cocaina al dettaglio. Avviene il riciclaggio, avviene il controllo del territorio, quindi anche dei consumatori, nel senso che si crea in quel luogo una rete, no? E questo assicura alla 'Ndrangheta, oltre che guadagni, anche la possibilità di pulire denaro in maniera facile. E per fare questo, chiaramente, non tutti possono spacciare nelle discoteche della 'Ndrangheta. Cioè, non un ragazzino, in questo caso nel capitolo Disco 'Ndrangheta, si chiama Luis, ingenuamente spaccia un grammo, mezzo grammo di cocaina, ma il butta fuori e lo recupera e gli dà una sonora lezione. Una sonora lezione perché non tutti appunto possono spacciare nella discoteca dell'Andrangheta, a meno che non sei autorizzato dall'Andrangheta, chiaramente. Quindi la discoteca diventa il regno degli affari delle organizzazioni mafiose, perché è un luogo privilegiato dove tutti gli affari dell'Andrangheta si riuniscono in un posto, sostanzialmente. Quindi è importante capire questo, è importante capire anche che gli 'ndranghetisti, attraverso, diciamo, la presenza in luoghi, nei luoghi dei VIP, si assicura anche il consenso, no? E la cosa che mi stupisce, ecco, non è adesso faccio un piccolo salto sulla questione di Ruby, no? Dell'ex premier, mi inquieta sapere che all'interno di una casa presidenziale, che è la villa, diciamo, dell'ex presidente, possano entrare personaggi che di giorno parlano con Paolo Martino, che è tuttora in galera, e poi vanno in una casa che era la casa del nostro premier. Quindi ecco, tutto questo ci fa capire come l'Andrangheta è mutata radicalmente, come l'Andrangheta è invisibile. E tra l'altro Paolo Martino era anche editore occulto di una rivista, Macao, di una rivista che si occupava di video slot, eccetera. Quindi vedete come il legale e l'illegale, molte volte il legale è autorizzato dallo Stato, perché il gioco d'azzardo legalizzato è autorizzato dalle concessioni.
C'è tutto un capitolo dove tu racconti proprio, sì, il gioco d'azzardo, sì, la questione delle slot machine e questa pervasività, no, dell'Andrangheta, ma anche nei comportamenti, anche nella quotidianità, diciamo, degli stessi consumatori. È interessante il rapporto che tu fai emergere, per esempio, proprio nel consumo, no, della cocaina, per esempio. Quello è un aspetto che, grazie alla narrazione che hai saputo instaurare nel registro, no, di questo racconto, che oltre a mappare dettagliatamente, però lo racconta in un modo molto semplice da intuire, ecco, racconti anche di questo rapporto, come dire, della pervasività che la cocaina ha anche, come dire, nella quotidianità, nei gesti, nel dare senso da parte delle persone a ciò che li circonda. L'episodio di Luis è drammatico, no, in questo senso, Giovanni?
Sì, Luis è un ragazzo giovane, un lavoratore con uno stipendio normalissimo, che però ambisce ad altro. Quindi i weekend diventano una via di fuga, no, dalla realtà, dalla noia, e soprattutto la cocaina è un grandissimo livellatore delle classi sociali, cioè uno strumento che unisce l'operaio al professionista, il primario all'avvocato, passando per il commesso. Cioè la cocaina diventa lo strumento e la merce che nel capitalismo è quella che rende di più. Cioè non c'è merce nel sistema capitalistico che venduta rende di più della cocaina. E i prezzi sono clamorosi, perché se noi pensiamo che gli 'ndranghetisti comprano in Colombia dai narcotrafficanti, dove vivono anche molti calabresi 'ndranghetisti, comprano a 1500 euro un chilo di cocaina. Questo chilo di cocaina già in America, venduto ad altre cosche 'ndranghetiste, salta a 20.000 euro. Arriva in Italia che si vende anche a 30-35.000 euro. Quindi pensate, tutto questo pura, tagliandola a metà, si fanno, cioè è una roba impressionante.
Impressionante, impressionante. Io salto a questo punto alla fine, a quello che tu chiami l'epilogo nel tuo libro, dicendo naturalmente che per esigenze di spazio e tempi sono rimaste fuori tante vicende, no? Ahimè. E quindi dà il senso, come dire, di una continuità drammatica e inquietante delle storie che rappresentano appunto il potere mafioso nel nord del paese. Tra le tante vicende che tu racconti anche quella emblematica, no, legata a un personaggio che è Francesco Ventrici, che arrestato pronuncia una frase che è altrettanto terrificante, no? L'abbiamo anche noi riportato, insomma, nelle notizie che abbiamo dato nel corso di quel periodo. In Calabria diceva lui al momento dell'arresto: la guerra con noi non la vince nemmeno il Papa. Questa sicurezza, questa spregiudicatezza che c'è da parte appunto di questi personaggi, anche questo tu cerchi proprio di raccontare dettagliatamente, no, in questo libro.
Sì, quello, la frase pronunciata da Ventrice è la manifestazione, diciamo, la dimostrazione della prepotenza mafiosa, no? È una frase simbolo che simboleggia appunto l'arroganza del potere mafioso, e che è legittimato da tante piccole, da tanti piccoli elementi che sono presenti nella società. Cioè, il fatto, perché pronuncia questa frase? Perché i dirigenti del Lidl Italia dicono a Ventrici: guarda, noi vogliamo affiancare ai tuoi vettori altre ditte. Dopo tanti anni che lavoravano solo con Ventrici, Ventrici da boss gli dice: ma come? Cioè, io sono qui a Bologna, abbiamo un rapporto, e soprattutto io non lavoro dividendo le tratte, io voglio l'esclusiva e quindi il monopolio, perché la 'Ndrangheta non è non è un'organizzazione che ama lavorare nel libero mercato, ma vuole lavorare col monopolio. Quindi piuttosto, gli dice Ventrici, che lavorare con altri vettori accanto, io rinuncio al lavoro. Dopo una settimana che Ventrici, diciamo, se ne va e non lavora più con Lidl Italia, i camion delle nuove ditte a cui si appoggia Lidl Italia cominciano a saltare in aria improvvisamente, i camionisti vengono minacciati, insomma la situazione diventa non è sopportabile per i dirigenti, richiamano Ventrici dicendogli appunto: guardate, insomma, vi vogliamo riprendere. Abbiamo liberamente scelto di riprendere. Ma questo è il sistema 'Ndrangheta. Cioè, il sistema 'Ndrangheta che trae in inganno molti imprenditori locali, qui in Emilia, come in Lombardia, come in Liguria, come in Piemonte. Cioè, la convinzione che accettare un servizio, perché il pizzo si è fatto servizio, cioè il pizzo non è più un mazzetto, ma è il servizio alle imprese, che può essere fornitura, subappalto, manodopera, movimento terra, rifiuti, gestione dei rifiuti, anche se è più conveniente all'inizio perché magari fanno dei prezzi più bassi, si pensa che poi alla fine uno può smettere quando vuole. Ma l'ndranghetista non è che ti fa il prezzo più basso perché è un imprenditore buono, un filantropo, è uno che attraverso il prezzo basso vuole penetrare nella tua realtà imprenditoriale. Vedi il caso della Perego in Lombardia, esattamente, ma poi ci sono tanti altri imprenditori che si affidano perché, diciamo, nel mercato è una questione di economia, semplicemente economia. La questione del soggiorno obbligato l'abbiamo superata, è ormai una scusa semplicemente di quelle forze politiche. Per esempio, immagino la Lega quando diceva: non dobbiamo far lavorare le aziende del sud al nord. È un'idiozia, perché non è quello il problema è una questione economica. Cioè, sul mercato queste ditte si pongono in maniera più concorrenziale rispetto ad altre, e l'imprenditore magari in crisi è costretto, o diciamo preferisce risparmiare,
spesso preferisce, certo,
e si affida, sì, alle imprese che gli offrono il minor
costo, a quella che tu chiami in un capitolo che dai questo nome anche concorrenti sleali, no? Concorrenza sleale,
sì.
Andiamo davvero verso la conclusione, e una delle cose che volevo chiederti è: tu come mai hai fatto questa scelta, appunto, ovviamente un documento importante, di riportare, si vede appunto nel libro, è uno per così dire delle appendici a questo volume, un manoscritto con i riti di affiliazione trovati in casa di un affiliato e finiti agli atti di un'indagine Minotauro, quella della DDA di Torino. Si riportano diversi di questi manoscritti che fanno parte probabilmente di un'affiliazione, no Giovanni?
Sì, è un rito di affiliazione trovato in casa di un affiliato dell'Ndrangheta durante l'operazione Minotauro. E quindi è un documento, diciamo, importante, perché non è stato ritrovato in Calabria, è un po' come quello ritrovato in Australia, no? In Piemonte, come in Germania, come a Modena, i riti arcaici dell'Ndrangheta vengono tramandati. Io ricordo a Modena un pentito raccontava che in casa di alcuni affiliati, per riconoscersi di appartenere alla stessa organizzazione, avveniva tutta una serie di gesti e di mosse per capire se si era affiliati o no. E in Piemonte avviene la stessa cosa, tanto che questo manoscritto è stato ritrovato lì, in Piemonte, dove imprenditori piemontesi hanno fatto quello che ho descritto prima, cioè hanno dato, diciamo, la loro disponibilità a lavorare con imprese mafiose, trovandosi poi ricattati, chiaramente, no? E soprattutto è avvenuto anche in Germania, con la strage di Duisburg è stato ritrovato un santino bruciato, no? E questa è l'Andrangheta, è un misto, affonda le radici nel passato, tramanda una cinghia di trasmissione che tramanda i riti arcaici. Ma
proprio quello volevo chiederti, come fanno a convivere questo arcaismo nello stesso tempo questa estrema managerialità nella gestione degli affari?
E questo è il punto di forza, nel senso che hanno la capacità di trasmettere questi la storia, chiaramente perversa, no? Degli uomini d'onore, e insieme hanno, su questo hanno costruito, diciamo, i pilastri del loro dominio. E hanno costruito i pilastri del loro dominio su basi, diciamo, che sono quelle del sistema tradizionale mafioso, dranghetista. Quindi la massima segretezza, la riservatezza, i compartimenti, diciamo, stagni fra i vari affiliati. Cioè tutte queste cose che si tramandano, e addirittura nel libro ne parlo, quando hanno arrestato un consigliere comunale di Alessandria poco tempo fa, perché ritenuto affiliato, quindi non un concorrente esterno, ma proprio affiliato all'Andrangheta, all'interno dell'Andrangheta genovese si era, diciamo, innescata una discussione tra boss, dicendo: ma è giusto che un politico venga affiliato in maniera proprio ufficiale? E allora i due, uno era d'accordo sul fatto che il politico si poteva affiliare anche se le regole d'onore tradizionali non lo permettevano, e invece l'altro sosteneva che il boss Gangemi, uno importante, il re dell'ortofrutta lo chiamo nel libro, sosteneva che l'Andrangheta deve essere riformata, perché il tempo è cambiato, quindi anche l'Andrangheta deve fare delle riforme al proprio interno. Ecco, questa è l'Andrangheta, passato e futuro insieme.
Giovanni, quella storia perversa che tu hai proprio citato adesso, che è la storia dell'Andrangheta, è una storia, qui ritorno da ultimo, proprio al debutto di questo nostro incontro di stamattina, quando tu appunto nel capitolo Verso Nord racconti appunto di questa storia perversa che si incrocia con la storia tua e della tua famiglia, perché chi parlava in quella descrizione della distruzione dell'impresa di tuo nonno e dell'uccisione di Peppe Tizian, naturalmente eri tu, perché Peppe Tizian era tuo padre. Tu hai deciso dopo di iniziare con la tua vicenda, con la tua storia, per raccontare queste vicende.
Sì, perché l'arrivo delle mafie al nord comincia negli anni 70, 80, ma è nel 90 che, diciamo, si ritrovano i primi risultati investigativi, no? E quindi è proprio, sono gli anni in cui io emigro, ed emigro per la ragione, diciamo, per colpa e per una serie di questioni che sono legate essenzialmente all'Andrangheta, cioè è l'Andrangheta che ha rubato i sogni di una terra, e io sono stato uno di quelli che ha dovuto abbandonare la terra per colpa di questi mafiosi assassini. E quindi mi sembrava, diciamo, logico iniziare con quella storia, perché, diciamo, oltre ad avere iniziato un percorso, no, con l'associazione Da Sud, con Libera, con l'archivio Stop Andrangheta, questo percorso è chiaro che rientra nella mia esperienza di vita, ed era giusto cominciare con questo per far capire come l'Italia è un paese unito, ed è unito anche dalla presenza delle mafie da 150 anni. Quindi in Calabria, io me ne vado dalla Calabria per l'uccisione di mio padre, perché la fabbrica era stata bruciata, con tutta la mia famiglia ce ne andiamo convinti di trovare la normalità, e io dico proprio alla fine, dico, diventerò comunque spettatore, non da vittima però, ma da cronista questa volta nel nord Italia. Quindi storie che si intrecciano tra sud e nord, proprio anche per evidenziare quest'unione dell'Italia, che non è poi così divisa, diciamo, come sembra.